ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Settima puntata.
Il Tommasino mangia da solo, col libro appoggiato al bicchiere. Viene a fargli da mangiare la Betta, la contadina. La Betta va e viene dalla cucina, bassa, grossa, larga, col suo vestito di percale a cerchietti bianchi. La Betta dice: «Allora, t'è piaciuta la bistecca, Tommasino?» La Betta gli dà del tu, avendolo visto piccolo. «E domani», dice la Betta, «domani, siccome c'è ancora del manzo, lo taglio a fette, a tocchetti, e lo faccio andare piano, piano con la cipolla», dice. «Ora finisco i piatti, poi scopo e poi lavo coi due panni. E poi metto a bagno i fagioli, che così domani quando vengo li metto bene a cuocere con un po' di prezzemolo, aglio e cotiche. Eh?» Il Tommasino si mette seduto in poltrona, col libro, vicino al lume. «Così solo, povero cuore», dice la Betta. «Dovresti prenderti una bella moglie. Sei ricco, sei bello, sei giovane. E qui in paese c'è tante ragazze, belle, ricche, buone, che ti aspettano tanto». Dice: «Vuoi che ti porti il coso là, Tommasino?» Il coso è un registratore. Il Tommasino, quando sta lì solo la sera, parla nel registratore, se gli vengono delle idee. Poi se lo porta in camera da letto, perché quando è a letto e sta per dormire, gli vengono ancora altre idee. La stanza da pranzo, alla casa tonda, è grande, a vetrate. È quasi vuota, perché nessuno ha mai pensato a metterci dei divani, dei quadri. «Io», dice la Betta, «se fossi ricca come te, metterei qui una credenza e la sua bella controcredenza là, su quella parete. Ora coi piatti è un traffico, li devo andare a prendere in cucina». Si vede, dai vetri, la collina tutta pelata, poi gli alberi di Villa Rondine, il paese, i lumi di Castello e di Castelpiccolo, il cielo notturno. Dice la Betta: «Un ragazzo come te non dovrebbe mai trovarsi solo. Un ragazzo come te, tanto ricco, dovrebbe avere amici, ragazze, sempre rumore». Dice: «Se li avessi io tanti soldi, non me ne starei qui. Andrei sempre in giro, a godere il mondo, a viaggiare. Non starei mai ferma, viaggerei sempre». Dice: «Tanto la fabbrica te l'ha soffiata il Purillo». Dice: «I soldi ce li hai, ma comandare comanda lui. E quando arriveranno qui i figli del Vincenzino, grandi, non avranno niente, perché sarà tutto del Pepè». Dice: «Ma tanto a te non te ne importa, così non hai rogne e i soldi alla fine del mese li vedi lo stesso». Dice: «Tu sei buono, fine, gentile e non hai muscoli per combattere col Purillo». Dice: «Ora vado a casa mia, mi metto vicino alla stufa che sto calda e mi accomodo un vestito. È un vestito marrone, vecchio. Non è tanto brutto, ma non mi piace più. Allora ho pensato così. Lo scuccio. Siccome la Magna Maria mi ha dato della seta rossa, ma poca, tutti i pezzetti, io con quei pezzetti rifaccio nuove le maniche coi suoi polsi e il collo». «Una bella pensata», dice il Tommasino. «E i bottoni? Ho già comprato l'anima e li porto poi a Cignano a farli coprire». «Hai comprato l'anima?» «Quella palletta nera dei bottoni». «Ah, e il collo? Io lo faccio tondo, alla Carletta». «Bene. Allora buonasera. Ciao, Tommasino». «Ciao». Il Tommasino se ne sta là e s'attorciglia i capelli intorno alle dita. Poi caccia indietro tutti i capelli, va alla macchina da scrivere e batte qualche parola. Poi si alza, si infila il cappotto, esce di casa, scende la collina. Ha un cappotto vecchio, troppo corto, liso ai polsi, con le tasche sformate. La Gemmina da un pezzo gli ha detto che deve farsi fare un cappotto nuovo. Tiene l'automobile nel garage della Concordia. L'automobile, su, fino alla casa tonda, non ci va. Al bar della Concordia prende una china Martini, perché lì non c'è tanto da scegliere. Si mette in automobile e va al cinematografo a Cignano. Danno Tenebre di fuoco. Se ne sta là, in fondo alla sala quasi vuota, con la sigaretta, il bavero del cappotto alzato, le mani in tasca. prende al bar di Cignano una china Bisleri. Lo conoscono tutti, lo salutano. Lui risponde, portandosi la mano alla fronte in una specie di saluto militare, ma fiacco. È un saluto che gli è rimasto dal collegio. Torna a casa, si mette in pigiama, gira scalzo per la cucina, guarda dentro una pentola dove ci sono a bagno dei fagioli. Poi si siede sul letto, con la macchina da scrivere sulle ginocchia, e batte qualche parola. Poi si gratta forte tutta la testa, sbadiglia, arriccia il naso e si fica sotto le coperte. Ha sul comodino il registratore. Dice qualcosa, ascolta la sua stessa voce, che balbetta indecisa nel registratore, estranea e lamentevole presenza nella casa vuota. Caccia la testa sotto il cuscino, spegne e dorme. Il Tommasino quasi tutte le serate le passa così. Oppure va a Villa Rondine. Oppure qualche volta va alle feste e balla con le ragazze se è un valzer. Non conosce altri balli, solo il valzer. A Villa Rondine fa arrabbiare la Raffaella perché fa i dispetti al Pepè. Villa Rondine, dal tempo della Xenia e del Mario, non è molto cambiata. La Xenia, venendo via, si è presa tutti i mobili, ma il Purillo ne ha ricomprati di simili, non avendo il Purillo, come diceva sempre il Vincenzino, nessuna personalità. Il Purillo è là col Borzaghi, in un angolo del salotto, e giocano a scacchi. Chiede tuttavia il Purillo al Tommasino: «Come vanno i tuoi studi sulla programmazione lineare?» E la Raffaella chiede: «Ma questa programmazione lineare, cos'è?» La programmazione lineare è come una linea che va diretta dai beni di produzione ai beni di consumo. Diretta. Il Tommasino spiega, arrossendo, perché c'è il Borzaghi e gli piacerebbe che il Borzaghi ascoltasse. Spiega aiutandosi con i gesti delle sue dita lunghe, bianche, magre, e arrossendo un poco, perché la programmazione lineare gli è cara e si vergogna di parlarne così, ad alta voce. La Raffaella dice: «Non ho capito neanche una parola». E gli dice: «Tommasino, perché non ti iscrivi al mio partito?» Il suo partito è sempre quello dei comunisti dissidenti, ma ora ci pensa poco e se ne ricorda solo ogni tanto, più che altro per fare arrabbiare il Purillo, che lui, i comunisti, dissidenti o no, gli danno il mal di stomaco. Ci pensa poco, perché ora pensa solo al Pepè. Dice la Raffaella: «Tu, Tommasino, forse sei molto intelligente. Che peccato che sei così scombinato. Perché non ti sposi?» «Non ne ho voglia», dice il Tommasino. «Lui ha sposato la programmazione lineare», dice il Purillo, e strizza l'occhio al Borsaghi, che sorride per compiacenza. Il Tommasino va quasi tutti i giorni alla fabbrica. A volte lì non trova niente da fare. Ha una bella stanza, un bel tavolo, un telefono con tanti bottoni rossi e verdi e una poltrona girevole, sulla quale ogni tanto fa un mezzo giro. Ha una grande cartella di marocchino, tutta foderata di carta assorbente, una penna infilata dritta nel portapenne, un notes, una matita appesa e una catenella. Fa con la penna dei tondini sulla carta assorbente. Scrive sul notes: «Anima dei bottoni. Palletta nera». E poi china la testa sul tavolo, si preme con i pollici le palpebre e pensa alla programmazione lineare, una linea che va diretta dal produttore al consumatore, diretta. Ci incontriamo, il Tommasino e io, tutti i mercoledì in città. Mi aspetta davanti alla biblioteca Selecta. È là, col suo cappotto vecchio, un po' liso, con le mani in tasca, appoggiato al muro. Mi saluta, portandosi la mano alla fronte e staccandola con molle sussiego. Ci vediamo solo in città. Al paese evitiamo di incontrarci. Lui vuole così. E sono ormai mesi e mesi che ci incontriamo così. Il mercoledì, sovente anche il sabato, a quell'angolo di strada. E facciamo sempre le stesse cose. Cambiamo i libri alla biblioteca Selecta, compriamo i biscotti d'avena, compriamo per mia madre 15 centimetri di gros grain nero. E andiamo in una stanza che lui affitta in via Gorizia, all'ultimo piano. È una stanza con un tavolo tondo nel mezzo, coperto da un tappeto, e sul tavolo c'è una campana di vetro che custodisce rami di coralli. C'è anche un fornelletto dietro una tendina, dove possiamo, volendo, fare il caffè. Lui mi dice, a volte, «Guarda che non ti sposo». E io mi metto a ridere e dico, «Lo so». Dice, «Non ho voglia di sposarmi. Se mi sposassi, mi sposerei forse con te». E dice, «Ti basta?» Dico, «Lo faccio bastare». Sono le parole della nostra serva Antonia quando mia madre chiede se c'è abbastanza formaggio. «E la programmazione lineare?» gli dico. «Grazie», dice, «bene». Sta sdraiato, con le mani intrecciate sotto la testa, col suo viso magro, delicato, la sua bocca seria. Mi chiede a volte, «E tu?» «Io cosa?» «E tu, le bimbe bottiglia?» Torniamo al paese con l'ultima corsa dell'autobus, quella delle 10 di sera. Si siede lontano da me, al fondo, col bavero alzato e guarda fuori dal finestrino. Scendiamo sulla piazza, davanti all'albergo della Concordia, e mi saluta al suo solito modo. E ci dirigiamo in due direzioni opposte. Lui sul viottolo ripido che porta alla Casa Tonda, io per il sentiero che costeggia il bosco del generale Sartorio. Mangio un po' di cena in cucina e mia madre mi sta a guardare. Dice, «Oggi sono stata sempre bene, ma verso sera ho sentito come un vuoto freddo nello stomaco e ho dovuto mangiare un biscotto». Dice, «Mi hai portato i biscotti d'avena?» Mia madre, quando enumera nel suo pensiero gli uomini del paese che io potrei sposare, non si ferma sul Tommasino. Forse lo trova troppo ricco, qualcosa di irraggiungibile. E poi lo trova strano. Trova che va in giro vestito come un povero e che è sempre pallido e deve avere una cattiva salute. E dice che tutti i figli del Balotta, per un verso o per l'altro, morti e vivi, hanno sempre avuto delle stranezze, delle idee sballate e si sono cercati dei guai. E quando mi sta a guardare, mentre mangio la mia cena in cucina il mercoledì sera, com'è lontana dall'immaginarlo mia madre, che io e il Tommasino, poche ore fa, eravamo insieme in via Gorizia, all'ultimo piano. Non sa nemmeno che esista via Gorizia, mia madre. Di rado scende in città. La zia Ottavia le dice, «Ma perché non andiamo in città qualche volta?» E mia madre dice, «Per fare?» A volte il Tommasino è nero di umore e non parla. Gli propongo allora di fare una passeggiata e camminiamo interminabilmente in silenzio nel parco sul fiume. Ci sediamo su una panchina. C'è dietro a noi nel mezzo del parco il castello con le sue torrette rosse, le guglie e il ponte levatoio. E da un lato la veranda a vetri del ristorante, deserta a quell'ora, ma con due camerieri che aspettano ugualmente fra i tavoli, col tovagliolo sotto il braccio. E c'è il fiume, davanti a noi, silenzioso, con le sue acque verdi, con le barche legate alla riva, col casotto dell'imbarcatoio piantato su palafitte, la scaletta di legno dove battono le onde. Lui mi fa una carezza sul viso, mi dice: povera Elsa. Perché povera? Dico. Perché ti sembro povera? Perché sei capitata con me, che sono uno sciagurato. Però, gli dico, ce l'hai sempre la programmazione lineare. Quella sì, ce l'ho sempre, dice, e ride. Camminiamo interminabilmente sul fiume. Lui si guarda attorno, dice: ma qui è proprio campagna. Veniamo in città, ma poi andiamo sempre in cerca della campagna, non è così? Gli dico: perché facciamo finta di non conoscerci quando siamo al paese? Dice: perché siamo buffi. Dice: per la tua reputazione, non devo comprometterti, visto che poi non ti sposo. Rido e dico: della mia reputazione me ne infischio io. S'attorciglia i capelli intorno alle dita, si ferma un poco a pensare. Al paese, dice, non mi sento libero, mi pesa addosso tutto. Cosa ti pesa? Mi pesa, dice, tutto, il Purillo, la fabbrica, la Gemmina e anche i morti. Mi pesano, capisci? Anche i morti. Una volta o l'altra, dice, pianto lì e me ne vado. E io gli dico: non mi porti con te? Crederei di no. Camminiamo per un poco in silenzio. Tu, mi dice, devi trovarti uno che ti sposa. Non subito, magari, fra un po'. Dice: non hai mica bisogno di sposarti subito. Che furia c'è? Anche con me, così, dice, stai bene. Con te, così, il mercoledì e il sabato? Dico: sì, così, no? Adesso, dico, dobbiamo tornare, che presto sarà l'ora dell'autobus. E torniamo. Riattraversiamo il parco, costeggiamo le mura del castello, passiamo il ponte che vibra sotto le ruote dei tram. Non dico mica che sia l'ideale per te, così, dice. E per te? Gli dico. È l'ideale per te? Io, dice, io sono senza ideali. Rido e gli dico: povero Tommasino. Perché povero? Se ho tutti quei soldi. Era mattina e m'ero appena alzata e stavo sul balcone e vidi la signora Bottiglia che aveva preso una zappa e zappava le aiuole. «Ehi là!» mi disse. «Ciao!» La signora Bottiglia è alta e magra, con un viso rugoso, bruno, grossi occhiali cerchiati di tartaruga, mascelle quadrate. S'era messa un cappellone di paglia, un grembiale e aveva ai piedi nudi ciabatte. Disse: «Cosa ha detto il dottore di tua madre?» «Pressione alta», dissi. «Eh? Pressione alta!» «Alta, alta!» disse mia madre affacciandosi. «Altissima!» «Allora», disse la signora Bottiglia, «via la carne!» Mia madre le disse di venire dentro da noi a prendere un po' di caffè. «Ieri», disse mia madre, «sentivo in gola come un nocciolo duro che mi raspava. Stamattina sembra che sto bene». S'erano sedute tutte e due in cucina e mia madre versava il caffè dalla caffettiera, che è vestita d'un cappuccio di maglia. «Ma con la pressione», disse la signora Bottiglia, «il caffè non dovresti prenderlo. Via la carne, via il caffè». «Piace a mia madre il caffè». «E cosa prendo allora la mattina? La mattina, quando mi alzo, ho lo stomaco freddo come il ghiaccio». «Però tu come fai a star senza calze?» disse. La signora Bottiglia aveva alzato un piede e si guardava la gamba abbronzata, il polpaccio percorso d'una vena rigonfia, di color cilestrino. «E hai una varice anche», disse mia madre. «Sei matta a girar così la mattina col freddo che fa». «Non è mica una varice», disse la signora Bottiglia, pigiandosi la vena col dito. «Non mi fa nessun male».
«E cos'è se non è una varice?» disse mia madre.
«E la Giuliana dov'è?» dissi. «La Giuliana», disse la signora Bottiglia, «si è alzata presto. È venuta a prenderla Gigi Sartorio e sono andati al tennis».
«Come al tennis?» disse mia madre. «Ma se Gigi Sartorio ha un braccio ingessato?»
«Non giocano, guardano. Ci sono i tornei?»
«Ah, guardano», disse mia madre. «E perché non vai anche tu un poco, Elsa, a guardare?»
«Io a mezzogiorno», dissi, «devo prendere l'autobus».
«Ah, è vero che è sabato», disse mia madre. «Prima andava giù in città solo il mercoledì», spiegò alla signora Bottiglia. «Ma adesso anche il sabato, per cambiare i libri per la Ottavia, che legge tanto».
«Comprami», disse la signora Bottiglia, «una bustina di lievito di birra. Domani voglio fare la torta paradisa. Abbiamo a pranzo il purillo».
«Il purillo da solo?» si stupì mia madre.
«Sì, perché la Raffaella è andata al mare col Pepè. Ha avuto un brutto mal di gola quel Pepè, due tonsille come lamponi».
«Ma ne ha sempre una quel Pepè», disse mia madre, tastandosi il collo.
«Curioso che se pigio forte ancora mi duole. Saranno le tonsille, può essere».
«E dopo che ha finito le commissioni», disse mia madre, «la Elsa va sempre a passare il pomeriggio dai suoi amici signori Campana».
«Ho conosciuto i Campana al tempo dell'università».
«Hanno una bella casa in via Novara», disse mia madre. «Sono molto, molto benestanti».
«I Campana?» disse la signora Bottiglia.
«I Campana.
Li conoscono anche le bimbe, questi Campana», disse la signora Bottiglia. «Ma lui ha avuto un infarto e adesso è in clinica».
«Un infarto ha avuto?» disse mia madre. «E com'è che non m'hai detto niente?» disse a me. «Ma quando l'ha avuto questo infarto?»
«L'altro mese», disse la signora Bottiglia.
«Un infarto? Con Salvo Campana?»
«Con Salvo Campana».
«Ma tu com'è che non m'hai detto niente dell'infarto?» mi disse quando la signora Bottiglia fu tornata col suo cappellone a zappare.
«Era piccolo», dissi.
«Piccolo? Un piccolo infarto?» «Piccolo o grande, l'hanno portato in clinica», riprese dopo un poco. «E tu com'è che non m'hai detto niente? Avrei scritto un biglietto, mandato due fiori. I Campana sono sempre così gentili con te».
«Li ho mandati io i fiori», dissi.
«Ah, li hai mandati? Che fiori?»
«Rose».
«Che colore?»
«Bianche».
«Ma le rose bianche si mandano alle spose, alle partorienti», disse mia madre. «Era meglio garofani per un uomo». «E dove le hai trovate le rose in questa stagione?» disse. «Avrai speso un patrimonio, avrai speso».
Mentre mi vestivo nella mia stanza, entrò la Giuliana Bottiglia.
«Disturbo?»
disse. Portava una gonna bianca a piegoline, una maglia bianca e aveva sulle spalle un fazzoletto dove era stampata la pianta di Londra.
«Londra?»
dissi.
«Londra, sì. Me l'ha portato Gigi Sartorio quando c'è stato l'ultima volta».
«Cosa ci va a fare Gigi Sartorio a Londra?»
«Scambi commerciali».
«E cosa scambia?»
«Scambia, non so».
«Ti fa la corte Gigi Sartorio?»
«No, solo un amico».
«Erano belli i tornei?»
«Belli, sì. Hanno vinto quelli di Cignano. Il Terenzi ha perso».
«Quello perde sempre».
«Sempre? No, oggi ha perso».
S'era seduta e si faceva le onde col pettine.
«Non sono più tua amica, vero?» disse.
«Ma finiscila», dissi.
«Una volta eravamo amiche, non avevi segreti con me», disse. «È il tuo ragazzo, vero?»
M'ero chinata e cercavo sotto il letto le scarpe. «Devo andare, se no parte l'autobus», dissi.
«È il tuo ragazzo, lo so».
Ora camminavamo giù per il sentiero. Reggevo nella rete i libri della biblioteca selecta, rilegati in azzurro.
«E se almeno tu avessi l'aria contenta», disse, «non ti chiederei niente. Invece non hai mica l'aria contenta», disse. Certe volte dal cancello ti guardo passare. Hai un modo di camminare che si capisce che non sei contenta. Butti indietro i capelli, fai passi lunghi, fai la spavalda, ma intanto fai la bocca triste.
È vero che Gigi Sartorio prende la morfina, dissi.
Non prende nessuna morfina. Prende adesso la cibalgina perché ha male al braccio.
She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like